Fai 7, pagina 45. Ebenze di Italo Tibaldi. Testimoniare gli ultimi giorni del lager significa mettere in ordine la mente e dettare i ricordi, abbattendo anche quella censura interiore che ancora rimane. Sapendo che quei ricordi non si possono fabbricare, perché ogni episodio accostato all'orecchio lascia captare il sussurro della memoria, quella memoria che non mi hanno potuto distruggere. Per riemergere dallo stato di dolorosa confusione che sempre mi assale, ho ripercorso le tracce per guarire dal trauma subito e trovare, infine, la capacità di raccontare, sia pur sommariamente, quelle vicende con il respiro puntiglioso e rammemorante nell'intento di ricondurvi a quel tempo, infernale periodo della mia vita. Testimonierò i momenti terminali, gli ultimi giorni di quella vita, osservata dalla prospettiva partecipata del deportato semplice, studente sedicenne, comandante di squadra partigiana nella seconda divisione alpina Giustizia Libertà, arrestato dall'SS, interrogato all'albergo nazionale, poi alle nuove, deportato il 12 gennaio 1944 al KZ di Mauthausen e il 29 gennaio al Lager di Ebensee, che, non conoscendo la lingua tedesca, svolgerà i lavori più comuni. Nel turno di notte in galleria, comando miniera, io lavoro con una squadra di russi che quasi mi adottano e dai quali questo Malienki Italianski, piccolo italiano, deve gran parte della sua sopravvivenza. Racconterò anche l'imbarazzo, l'insofferenza e la rabbia per il timore di diventare un testimone mitizzato, perché vorrei trasmettere la mia esperienza con il tono distaccato e disincantato di chi osserva la vita, ma non sono sicuro di riuscire a farlo con la lucida forza necessaria. La mia mente ritorna al lager. Sento i miei compagni che gridano, piangono, pregano e il loro messaggio è intriso d'affetto. Il silenzio, uno di quei silenzi che continuano a frangersi sulle pareti delle gallerie di Ebensee, sarebbe l'omaggio più giusto. I superstiti, questi protagonisti involontariamente personaggi, sono ormai come foglie ingiallite dall'autunno dei sentimenti, sottoposti ancora e nuovamente a prove che talvolta non lasciano posto alla vita. Ecco dunque, è con questa visione intollerabilmente reale che mi voglio appostare in un punto privilegiato del lager, nella piazza dell'Appello, per osservare l'inesauribile spettacolo dell'umanità e ricollegarmi al tema, complesso ed unico, degli ultimi giorni del lager di Ebensee. Pur trattandosi di un piccolo lager allestito dall'SS per l'installazione sotterranea dell'industria per la produzione missilistica, da quella località, con il lavoro forzato di oltre 18.000 deportati, avrebbe dovuto diventare realtà la Wunderwaffe, la mitica arma miracolo della propaganda nazista. I primi italiani giungeranno nel lager di Ebensee il 28 gennaio 1944, provenienti da Mauthausen in un trasporto di 500. Ne facevano parte i deportati da Roma e da Torino del 13 e 14 gennaio 1944, alloggiati nelle poche baracche appena costruite. Un secondo gruppo di italiani giungerà il 25 marzo 1944 con un trasporto da Mauthausen di 1.100 deportati. Erano di Firenze, Prato, Empoli, Milano e Torino, trasporti collegati agli arresti e ai rastrellamenti per gli scioperi. Altri vi giungeranno in seguito e con i trasporti d'evacuazione. I prigionieri dentro al lager possiedono delle concezioni di vita quanto mai diverse. Molti si rassegnano in attesa di una rapida fine, mentre altri riescono a mantenere in parte inalterato il patrimonio di valori maturato dai tempi antecedenti la prigionia. Tuttavia sono pochi i prigionieri che possono permettersi una visione futura, intendendo con questo la prospettiva di arrivare all'indomani. A Ebensee è soprattutto il lavoro forzato che determina la struttura sociale della società dei prigionieri e le ripercussioni di tipo ideologico delle differenze nazionali e di categoria apparvero attenuate perché l'indirizzo prettamente economico di quel lager contrastava con una gerarchizzazione secondo i criteri razziali dell'ideologia nazista. Si percepiva però la differenza tra i prigionieri nella gerarchia, poiché da una parte si trovavano i preminenti, che avevano garantita nell'immediato la sopravvivenza in base alle funzioni da loro svolte, e dall'altra la grande massa dei prigionieri ad un passo appena dalla morte, aggrappati all'ultimo appiglio in un tentativo estremo di sopravvivenza. Indispensabili premesse stabilite dall'SS per salire nella gerarchia del lager erano l'appartenenza ad una nazione che secondo i criteri ideologico-razziali SS fosse considerata superiore e la categoria d'appartenenza era un presupposto decisivo. Un ebreo, quale che fosse la nazionalità, non aveva quasi nessuna speranza di salire perché la stella di David che portava rendeva limitatissime, addirittura nulle, le sue possibilità di sopravvivere, mentre quando un prigioniero era della categoria criminale, quasi naturalmente accedeva alle posizioni del lager, e questo avveniva anche con qualche politico che possedeva taluni requisiti negativi. Intanto i trasporti rispecchiavano quella che era la situazione politico-militare in Europa. L'aumento della resistenza nelle nazioni occupate dai tedeschi provocò ondate di arresti con azioni di rastrellamento. Nel gennaio 1945 a Ebensee il numero dei prigionieri salì di colpo. I trasporti non avvenivano più solo per fini economici, ma il comando di Mauthausen vi dirottava i detenuti dei lager evacuati all'est. Il 29 gennaio, dopo 11 giorni di viaggio in carri merci aperti, giunsero 2.000 deportati evacuati da Auschwitz. Il 3 marzo, 2.060 prigionieri ebrei evacuati da Gross Rosen. In aprile, 1.770 da Wels, 2.000 da Melk, 216 da Dora, 1.450 da Melk a piedi, da Amstetten 1450, 2380 ancora da Melk, 492 da Sankt Valentin. Ancora il 3 e 4 maggio, 420 da Neuengamme. Il 23 aprile 1945 il campo di Ebensee raggiunse il numero massimo di 18.508 detenuti, dei quali 6.000 gravemente malati, contenuti in 32 baracche. Nel lager la situazione peggiorava continuamente, facendosi insostenibile. La popolazione del lager era costituita per il 35% da polacchi, 30% da russi, 15% da ebrei ungheresi, 6% da francesi, 5% da italiani, 1,5% da spagnoli, 1,5% da tedeschi e austriaci. Al 3 maggio 1945, su 16.287 superstiti, la percentuale degli italiani ancora in vita era del 2,7%. Fra i prigionieri più importanti del campo di Ebensee vi sono certamente lo scrivano del lager, gli scrivani di blocco e i loro aiutanti, posizioni queste occupate di preferenza dai politici, che svolgevano funzioni amministrative con qualità culturalmente necessarie. Essi erano di regola meno corrotti e non abusavano dei loro privilegi. Il terzo scrivano era Drahomir Barta, un giovane studente, già resistente cecoslovacco, che avrà un ruolo determinante nell'ambito del movimento clandestino di resistenza dei prigionieri nel lager di Ebensee. Intanto il comando SS cercava sistematicamente di decimare i prigionieri. In alcuni blocchi vennero tolte porte e finestre, ed eravamo nel mese di febbraio 1945, e il Revier, vicinissimo al crematorio, continuava la sua funzione principale: mandare i prigionieri inabili al lavoro, ma incapaci di morire, là dove era il loro posto, al crematorio. Nelle ultime settimane la capacità del crematorio non bastava più a bruciare tutti i cadaveri e 2167 corpi furono sepolti in due fosse comuni. Dall'edificazione del lager di Ebensee al giorno in cui le truppe americane lo liberarono, il 6 maggio 1945, ben 8200 prigionieri vi moriranno. Mentre le condizioni di vita divenivano catastrofiche, si facevano più favorevoli le possibilità di evadere. Quanto più si avvicinava il fronte e la liberazione, tanto maggiore era il numero di coloro che tentavano la fuga, e il 23 aprile 1945 riuscì la fuga organizzata di un gruppo di 6 prigionieri sovietici capeggiati dal dottor Yuri. Sullo stato d'animo dei detenuti influivano notevolmente le condizioni di vita, il tempo e le notizie degli avvenimenti militari. A gennaio eravamo sereni e fiduciosi, a febbraio e marzo ci assalì una grande disperazione. Come unica consolazione avevamo l'allarme aereo da 5 a 6 volte al giorno. Ad aprile ci eravamo quasi rassegnati e ci avvolse una completa indifferenza. A maggio finalmente avremmo avuto i giorni di felicità, ma per la gran parte dei deportati allo stremo, quest'ultimo periodo volle dire la morte. La fame ci aveva tramutati in veri e propri scheletri. Camminavamo apatici, oppure avevamo scatti da belve per qualche briciola di pane. E mangiavamo erba, foglie, carbone molle da bruciare. Disperati tentavamo di tutto per calmare la fame che ci divorava. Il 26 aprile 1945, nel blocco 26, si trovò il cadavere di un ebreo ungherese al quale era stata asportata parte della natica. Si era giunti al cannibalismo. In quelle condizioni erano migliaia i compagni che vegetavano nel lager come musulmani, ridotti all'inedia, aspettavano la morte. Ho avuto l'impressione che tutti guardassero sempre soltanto avanti, senza minimamente far caso ai movimenti e ai rumori vicini. Si pensa alla propria vita, contenti d'essere ancora vivi. Si sta sulle gambe come al risveglio da un'anestesia, completamente intontiti. Nelle ultime settimane andò diffondendosi anche fra i gruppi di lavoro esterni una situazione di incertezza, ma il comandante Ganz e l'SS continuarono con alcuni dei capi blocco a compiere infinite crudeltà. Ci furono esecuzioni capitali, benché la fine fosse ormai imminente. Sabotaggio era il pretesto normalmente usato per terrorizzare i prigionieri e c'era una sorta di logica dietro a questo sistema di terrore. I gruppi di lavoro di gran lunga più tremendi erano quelli in galleria, il cui calvario iniziava già durante il percorso per giungere sul posto. Inoltre i lavori dovevano essere completati al più presto, non essendovi le risorse umane necessarie, e dunque il solo mezzo di cui le SS disponevano e che usavano spietatamente era il terrore sistematico. Ma a poco tutto finiva nell'apatia e nella palude dell'indifferenza di tutti per ogni cosa. Anche se la resistenza politica, che avrebbe avuto come scopo la caduta del nazismo, non poté essere realizzata all'interno dei campi di concentramento, perché il sistema di gestione del tutto particolare ne limitò la portata, non vi deve sorprendere se affermo che nel KZ di Ebensee ci fu resistenza, resistenza organizzata a livello individuale o in piccoli gruppi che si formavano principalmente in base alle nazionalità. La solidarietà politica su basi ideologiche contraddistingueva l'atteggiamento dei politici, la cui azione era tanto più efficace quanto più numerosi erano coloro che riuscivano ad assumere incarichi nella gerarchia del Lager. Certo, il potenziale dei compagni in grado di sviluppare comportamenti solidali e di opporsi con azioni di resistenza non fu mai particolarmente rilevante. Alcuni sottolineano che è stata soprattutto la solidarietà più spicciola, talora appena percettibile, a permettere la loro definitiva sopravvivenza. Anzi, alcuni parlano di resistenza organizzata. Ovvio che i gruppi di resistenza dovevano mantenere una stretta osservanza delle norme cospirative e quindi molti si accorsero della loro esistenza soltanto immediatamente prima della liberazione del Lager di Ebensee da parte degli americani. Poche persone sono in grado ancora oggi di confermare gli avvenimenti, ad esempio la lenta azione per sostituire i criminali con i politici nella gerarchia del Lager. Certo, io pure, come migliaia di detenuti semplici, alla ricerca ogni giorno del modo di sopravvivere, non giustificavo il comportamento di politici che collaboravano con il proprio lavoro a mantenere attiva l'amministrazione, facendo funzionare un Lager dell'SS. Solo al momento prima della liberazione, quando la direzione SS cercò di rinchiuderci nei sotterranei per sterminarci là dentro, l'attività dei gruppi di resistenza di Ebensee trovò inaspettata conferma e si compresero quei comportamenti. Comprendemmo anche che alcuni politici influenti erano presenti nelle diverse nazionalità, che i gruppi di resistenza che si stavano sviluppando avevano convinzioni internazionalistiche, erano gruppi sorti all'interno della medesima nazionalità, parlavano la stessa lingua o dai medesimi gruppi di lavoro che dovevano rafforzare la volontà di resistere, arginando in ogni modo la rassegnazione, particolarmente ora che aumentando il numero dei prigionieri, tanto maggiori erano le necessità. Ovviamente non era conosciuta l'esistenza del Comitato Internazionale per l'Organizzazione Clandestina, diretto da Drahomir Barta, Jean Lafitte, Rvoi e Makanovic, che costituì poi la propria rete organizzativa con quasi tutte le rappresentanze nazionali. La missione degli italiani nel Comitato Internazionale rappresentava un problema. Eravamo circa 1000-1200, senza alcun riferimento generalmente conosciuto, ma vi erano uomini che avevano dato indiscutibile prova della loro fede antifascista, uomini sicuri, quali Bonaventura Ferrazzuto dell'Avanti, edizione clandestina, il dottor Antonio Molino della Caproni, che aveva sabotato la produzione e incoraggiato gli scioperi, Alberto Giuliani, operaio meccanico, che aveva diretto gli scioperi della Tosi, il giudice Franco Ferrante, che aveva totalmente ignorato i decreti della Repubblica Mussoliniana. Uno dei compiti più difficili dei gruppi nazionali e del Comitato Internazionale del Lager era quello di procurarsi e diffondere notizie, perché era di primaria importanza conoscere ciò che accadeva all'esterno del Lager e l'umore dell'SS. Le notizie trapelavano dalle squadre di lavoro addette alle baracche dell'SS. Molto abili erano gli spagnoli, con lunga esperienza della vita dei campi, e che ascoltavano clandestinamente anche le notizie delle emittenti radio straniere. Altre notizie venivano dai civili stranieri che lavoravano nelle gallerie e che si dicevano pronti anche ad aiutarci nell'evenienza estrema. Ulteriori fonti erano i compagni che giungevano con i trasporti dai campi evacuati dell'Est man mano che l'Armata Rossa avanzava, che spiegavano anche gli eccidi compiuti dall'SS nel momento in cui dovevano abbandonare i prigionieri nei lager evacuati. Era lo sterminio. e fra di noi si diffuse il timore che la stessa sorte sarebbe toccata anche a noi quando sarebbe arrivato il momento della liberazione. C'è una grande inquietudine, aspettiamo altri trasporti, da un'ora all'altra ci può essere la liberazione, è una speranza stimolante e preoccupata della fine. Potrebbe essere un'altra fine. Pagina 51.